Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Benvenuti alla settima puntata di Incipit, il programma di Radio X in collaborazione con la Fondazione di Sardegna, dedicato ai libri, dedicato alla letteratura sarda e agli autori che vivono e scrivono in Sardegna. Anche questa puntata, come le ultime, ovviamente viene registrata con dei mezzi domestici, diciamo così, a causa della pandemia del Covid-19, e quindi dobbiamo tener conto anche di questo, e l'autore ce l'ho collegato via telefono attraverso il computer. L'autore di oggi è un esordiente, perché questo di cui parliamo oggi è il suo primo romanzo, però ha una passione molto forte per l'argomento che viene trattato all'interno dello stesso e si definisce nella quarta di copertina, tra l'altro, un fanatico bibliofilo. E poi gli chiederemo in che cosa si sente fanatico e quali sono i suoi punti di riferimento nel campo librario. Lui si chiama Carlo Bessolo, benvenuto Carlo ai microfoni di Radio X.
Grazie.
E il romanzo del quale parliamo è Il tesoro del diavolo. Io direi, intanto raccontaci prima qualcosa di te, poi arriviamo a parlare del romanzo, perché mi ha colpito molto, ho capito, si capisce dalla tua nota introduttiva che sei un appassionato di storia, appassionato di storia militare, collezionista anche di soldatini di piombo, di armi antiche, insomma si ritorna in un tempo passato, in un tempo remoto, quasi ovattato per alcuni aspetti, no?
Beh, diciamo che io fondamentalmente ho 60 anni, vivo a Cagliari, sono nato a Cagliari, sono medico, dentista e praticamente sono sempre stato appassionato fin dalle fasce di storia militare, approfittando anche di una grande biblioteca che ho trovato in casa mia e che ho incrementato, che ho ampliato. E sono un fanatico bibliofilo perché per me un libro è forse la quintessenza dell'essere umano, è ciò che rimane di noi alla fine. Quando noi non ci saremo più, qualcosa rimarrà di noi, un libro, un pensiero, un oggetto, un modo di fare, e in un certo modo è quasi come essere dei vampiri con le godere dell'immortalità, insomma. E diciamo, sono appassionato di armi, le colleziono libri antichi, libri moderni, diciamo. Sono un po' monotematico e questo è un limite terrificante. Nella mia biblioteca difficilmente troverete, non so, i fratelli Karamazov, ma troverete Storia della guerra dei sette anni di Clausewitz, troverete i von Archeholz, troverete von Kriege di Clausewitz. Sono un appassionato di storia militare, uniformi, tutto ciò che è connesso all'arte della guerra, che poi, se vogliamo, in senso deteriore è la storia dell'umanità, insomma, ecco, è la storia dell'umanità.
Sì, e questo, anche perché sì, le guerre hanno fatto un po' la storia dell'umanità,
E questo libro nasce da questa passione, perché è nato da un pensiero che c'è sempre stato, così, di lasciare qualcosa, di organizzare qualcosa della conoscenza di quel periodo, che è il mio preferito, si vede forse, è il mio preferito, e abbiamo creato questi personaggi che sono un po', riportano un pochino dalla Triste di Paese Reverte, che è uno dei miei autori preferiti, e abbiamo creato una specie di quadro, un piccolo dipinto, una piccola caricatura, se vogliamo, in certi momenti, della società sarda in questo momento del XVII secolo, che praticamente emerge nei particolari che sono stati curati sempre in modo forse maniacale, con ricerche all'archivio di Stato, con ricerche su tutta la bibliografia, ahimè purtroppo ben poca, diciamo, del periodo, e anche nel nome di una strada, nel palazzo che si affacciava su questa strada, in un vicolo, in un modo di fare, e anche coi nomi di personaggi che spesso sono stati tirati fuori dagli archivi, diciamo, delle parrocchie, per cui abbiamo, diciamo, concettualmente quello che è un nome dell'epoca, ecco, è un nome dell'epoca, ecco, non un nome che ricama così un quadro domestico, anche se vogliamo, della Cagliari del Seicento.
Esatto, tra l'altro io partirei proprio da questo, intanto dal titolo, perché il titolo è molto suggestivo, Il tesoro del diavolo. Raccontaci che cos'è questo tesoro e dove lo si cerca questo tesoro.
Questo tesoro praticamente è non dico l'assassino, perché sennò chiaramente però il tesoro del diavolo, diciamo, ecco, nasce praticamente da una incursione barbaresca atta a ipoteticamente a saccheggiare le coste nostre. Le torri litoranee nacquero proprio per questo, per un'esigenza comune a tutto il Mediterraneo e non solo alla Sardegna, ma anche alla Sicilia, a tutta la fascia meridionale, persino Genova, persino Marsiglia fu avvicinata dai ligni barbareschi, che praticamente imperversavano in tutto il Mediterraneo, compiendo spedizioni punitive che portavano al saccheggio, al recupero di schiavi, di ricchezze, con una situazione di instabilità che portò addirittura al depauperamento e allo spopolamento delle nostre coste. Per cui, diciamo, in questo momento preciso c'è un'incursione barbaresca che praticamente però ha un secondo fine che nasce dal recupero di un oggetto, che è il vero tesoro del diavolo, cosiddetto. Il tesoro del diavolo nasce da una frase di un umile miliziano che, quando si trova in mano delle monete tolte dalla stiva della nave nemica catturata, affondata, le lascia cadere come se scottassero e dice: questo è il tesoro del diavolo, perché proviene dal peccato, proviene dal trucinio, dal furto, dall'omicidio, dalla strage. E nasce così questa frase, però in realtà il tesoro del diavolo è un altro, come si vedrà nel corso
E giustamente, no, certo, e giustamente non ci devi svelare assolutamente nulla rispetto a quest'aura di mistero che poi si potrà scoprire nelle pagine, pagina dopo pagina. Tra l'altro, questo è il primo di una serie di...
Sì, questo è il primo di una serie che sarebbe in questo caso di parecchi libri, però in questo caso è una trilogia che abbiamo intitolato come Valiente de Sardegna, praticamente che percorre la storia appunto di questo oggetto praticamente che poi direttamente o indirettamente è al centro della vicenda, che ogni libro, diciamo, che finisce con un fine a se stesso, cioè non è una puntata che lascia in sospeso, diciamo che cessa con una testa, un corpo e una coda, che però si continua nel successivo, e ce ne sono tre, diciamo, concettualmente ce ne sono tre per ora, uno già edito, l'altro in cantiere, adesso chiaramente ritardato dalla pestilenza,
la
pestilenza del XXI secolo, e il terzo in stand-by, diciamo, in attesa dei primi due, insomma.
Che immagine della Sardegna ci restituisci dai tuoi libri?
È un'immagine reale della Sardegna dominata dagli spagnoli, con i viceré spagnoli, con tutte le piccole e grandi traversie che attraversava la società del tempo, che era diciamo divisa tra naturales e spagnoli autentici, che venivano mandati dalla Spagna come arcivescovi, come viceré, come comandanti delle guarnigioni, mentre invece i naturales, cioè chiamiamoli nobili ancorché spagnoli, ma ormai naturalizzati sardi da secoli, dal tempo degli aragonesi, diciamo, dei catalani, praticamente arrivano praticamente a mettersi in confronto con l'autorità spagnola. Quindi praticamente cosa succede? In questo momento praticamente la Sardegna ha le sue ricchezze, ha le sue povertà, ha le sue miserie, ha i suoi contrasti sociali, che però diciamo sono identici a quelli di ogni altra parte del mondo dell'epoca. Ci sono i nobilotti prepotenti come Rodrigo, diciamo, di Manzoni alla memoria, ci sono i popolani furbi, arguti come Renzo Tramaglino, ci sono i turchi che sono sempre dietro l'angolo e coinvolgono, diciamo, catalizzano praticamente buona parte della trama. Però diciamo che in questo romanzo, ecco, non ci sono in linea di massima buoni e cattivi, ci sono esseri umani. Anche il cattivo più efferato, più antipatico, che verrà odiato dal lettore fin dalle prime battute, ha un'anima, ha un suo modo di dire. Anche il bravo più cattivo, come dire, ha una sua anima, delle sue debolezze umane, dei suoi pensieri, delle sue cose. Anche i turchi, visti gli ottomani, diciamo, turchi è un'espressione imperfetta, gli ottomani, i corsari che arrivano, hanno dei ricordi, hanno delle storie dietro di loro, anche quelli che muoiono durante la spedizione, l'ultimo ricordo che hanno è della loro bella che li aspetta nella loro casa di Costantinopoli. Cioè,
che c'è un'umanizzazione di fatto, c'è un'umanizzazione. Come deve essere per tutti i personaggi all'interno di un romanzo. Io ho un'ultimissima curiosità prima di chiederti di leggere l'Incipit. Ovviamente questo è il tuo romanzo di esordio, abbiamo detto appassionato bibliofilo, ecco, qual è stato il tuo approccio alla scrittura, perché se c'è chiaro il tuo approccio alla lettura, alla letteratura, ecco, quello invece di passare dall'altra parte, quindi essere un lettore proattivo, cioè iniziare a scrivere, ecco, perché e come è nata?
Da un sogno a occhi aperti, nelle lunghe giornate al mare e dalle parti di Posada in cui si stava sulla spiaggia guardando il cielo, il mare, altro non c'era da fare, perché al mare non ci sono grandi cose da fare, l'idea della torre, del castello della fava che dietro di noi, del mare, delle torri litoranee che si vedevano, ha messo insieme questo sogno a occhi aperti che poi ho pensato di perfezionare con degli appunti che poi hanno generato la trama, che devo dire è stata scritta di getto, perché in effetti è una trama, come dire, di getto, nel senso che non ha una sua, non ha grandi difficoltà di approccio, di deviazioni, di cose.
No, ha un grande ritmo da questo punto di vista.
È stata perfezionata, devo dire, io questo devo dire perché bisogna assolutamente dare a Cesare quello che dice, è stata perfezionata in modo splendido dall'editore e dall'editor Andrea Garau, che praticamente ha saputo trarre il meglio dei miei pasticci, ha saputo dare consigli, ha saputo migliorare, snellire e eliminare tutte quelle ingenuità che erano di un povero principiante, quale sono
principiante.
Io.
Carlo, allora, da principiante scrittore ma non lettore, ti chiedo di farci scoprire le prime righe, quindi l'incipit del tuo romanzo, così ci salutiamo.
Perfetto, questo è il primo capitolo, che è l'introduzione del libro praticamente, La Torre. La giornata di mezz'estate si preannunciava calda e afosa. I grilli facevano sentire il loro concerto in mezzo alle querce e dalle macchie di cisto e lentischio che coprivano il costone, in cui uno stretto sentiero si nerpicava verso l'alto. Le ultime nebbie della notte si stavano già dissolvendo per lasciare spazio alla luce del giorno, insieme ai primi voli di mosche e tafani che iniziavano a riempire l'aria con il loro ronzio.
E questo era Il tesoro del diavolo di Carlo Bessolo, edizioni Condages. Down here on the ground, ain't no place for living. Down here on the ground, watching sparrows fly. And I'm wanting something better. I'm down here on the ground, and I'm wanting something more. One morning soon, I will find, gonna find wings on my mind to bene, mi viene da dire ritorniamo in studio, ma in realtà in studio non ci torniamo perché siamo ancora confinati a casa in attesa che queste misure restrittive per il coronavirus abbiano la loro fine, però insomma ci stiamo come argomento, perché il libro di cui parliamo adesso nella seconda parte della settima puntata di Incipit in realtà non è un romanzo, non è un'opera di fantasia, ma è un saggio. È un saggio, mi verrebbe da dire, una sorta di instant book, come spesso accade, perché prende spunto da quello che stiamo vivendo in questo periodo in tutto il mondo, perché il titolo di quest'opera scritta da Mariano Marianis è proprio Dopo il coronavirus, un vademecum per la rinascita economica dei territori. Allora, prima di dare il benvenuto a Mariano Mariani, ricordo che lui è un economista e un esperto di sviluppo locale e che attualmente è direttore del Parco Naturale di Porto Conte ad Alghero. Benvenuto Mariano.
Grazie, buonasera a tutti voi, ciao Giovanni.
Allora, com'è nata questa idea di buttare giù questo instant book e quindi di entrare proprio nel merito del problema? Perché in tutto questo, in queste settimane appena trascorse, insomma, la televisione, la radio, tutti i media ci hanno un po' riempito la testa di problemi scientifici e medici, soprattutto raccontando il presente. Però il vero vulnus di quest'ultimo periodo è stato proprio quello di come si progetta il futuro e come lo si costruisce. Ecco, questo tuo instant book, questo tuo libro, questo tuo saggio ci dà un quadro ben preciso di come si costruisce il futuro e di come possiamo affrontare il dopo coronavirus.
Consentimi di fare una premessa che è legata al fatto che, data la drammaticità della situazione, e da qui sono partito, cioè mi sono reso conto come la politica si è accorsa senza esitare un attimo alla corte degli scienziati, dei tecnici che hanno aiutato e supportato la gestione del rischio con riferimento alla fase sanitaria. Non altrettanto, ed è questa insomma, la scintilla, non altrettanto la politica ha ritenuto di doversi confrontare, avvalere e cercare delle competenze scientifiche da parte degli scienziati sociali, proprio per affrontare il tema di come poi si affronterà la delicatissima fase della transizione e soprattutto quella del rilancio. Ecco perché poi questo vademecum per la rinascita dei territori è proprio pensato e scritto quale supporto non richiesto da parte della classe politica.
E per questo, proprio perché non è richiesto, è ancora più prezioso, come sempre accade. Partiamo anche dal contesto sardo, perché poi ovviamente è quello nel quale noi ci muoviamo, nel quale operiamo. Tu hai un occhio privilegiato anche da un punto di vista, oltre che economico, anche ambientale, visto il luogo nel quale ti trovi. Ecco, qual è la situazione della nostra regione? E poi così possiamo da qui partire per allargare il discorso un po' a tutti i territori.
Ma la situazione della nostra regione, è come credo sia davanti agli occhi di tutti, a parte la pandemia, ancor prima della pandemia, era una situazione di fortissima debolezza del nostro tessuto produttivo e del nostro sistema socio-economico. Credo che noi ancora oggi paghiamo le conseguenze di un modello di sviluppo orientato e fortemente voluto a partire dal dopoguerra, dagli anni 60, con i diversi piani di rinascita che si sono susseguiti, un modello di sviluppo forzato con l'industrializzazione di base. Ecco, quel modello centrato sui poli di sviluppo diventati cattedrali nel deserto, centrati sulla petrolchimica, sulla chimica di base, sulla mineralmetallurgia, ecco, su queste grandi industrie fortemente energivore ed inquinanti, hanno segnato ormai definitivamente, con l'avvento della globalizzazione, con la delocalizzazione delle attività produttive che si spostano laddove le materie prime costano pochissimo e dove c'è un esercito di manodopera a bassissimo costo, ecco, quel sistema, quel modello è clamorosamente fallito. Da quel momento in poi però, perché questo fallimento io ricordo che comincia a dare i primi segni negli anni 80, quando si cominciava a parlare di chiudere le miniere in Sardegna e qualcuno diceva che quella era una strada impercorribile, e invece ripensandoci, se avessimo cominciato veramente nell'80 a ripensare il modello, forse oggi avremmo un nuovo modello. Peccato che ancora ad oggi, fallito modello, non abbiamo costruito ancora il nuovo modello. Ecco, l'occasione storica per la nostra regione in questo momento è proprio quella di poter ripensare completamente il nuovo modello. Siamo costretti a ripensare il nuovo modello in un mondo che è totalmente cambiato, in un mondo globale dove dobbiamo tener conto delle dinamiche della globalizzazione, dobbiamo tener conto degli errori che abbiamo commesso nel passato e dobbiamo costruire il nuovo modello. Questa è la sintesi del libro.
Perché poi in effetti, come spesso accade, soprattutto in queste occasioni, l'abbiamo sentito da più parti, la crisi può essere veramente un'occasione per, come dire, azzerare tutto, no? Resettare tutto quanto e ripartire. Nel tuo libro, nel tuo saggio, ci sono alcune parole chiave, che io adesso ripeto un po' così a memoria. Si parla di ambiente, la cultura, l'identità, la storia plurimillenaria della nostra isola, i prodotti tipici, le fonti rinnovabili, l'ospitalità, la qualità della vita. Insomma, a leggerla così, la nostra isola veramente ha delle grandi opportunità. Sono quelle che poi tu racconti e illustri all'interno del tuo saggio.
Anche qui una premessa. Per poter costruire un nuovo modello, bisogna che lo stesso sia costruito su delle fondamenta solide. E allora io faccio riferimento ai principi fondamentali della scienza economica per costruire il nuovo modello. Quindi non è un secondo me sarebbe meglio un nuovo modello, come spesso si sente dire in discussioni da mercati di San Benedetto. Che piaccia o non piaccia, anche la scienza economica ha una dignità di scienza dello sviluppo locale e quindi da lì sono partito, dai nuovi paradigmi dello sviluppo locale. Allora tu hai citato diverse parole chiave, io ne aggiungo due. Su una non mi dilungo perché è piuttosto tecnica, il concetto di bioregionalismo.
Anche perché abbiamo poco tempo.
Abbiamo poco tempo. Però invece non hai citato un'altra parola che invece in chiave divulgativa è molto importante, che è la sovranità. Io ho declinato la sovranità, il concetto di sovranità, con riferimento agli aspetti alimentari, sovranità energetica, sovranità istituzionale, sovranità, adesso mi sfugge, comunque diverse declinazioni e molto importanti della sovranità, che stanno a significare un po' il concetto fondamentale, che è la risposta alle logiche al controaltare della sovranità, cioè le dinamiche della globalizzazione tendono a sradicare le persone dai propri territori, soprattutto nelle aree più deboli, perché la globalizzazione con le multinazionali del cibo soprattutto arriva ad accaparrare terre per l'esigenza di dover sfamare miliardi di persone. C'è un accaparramento delle terre che sradica le persone dai loro territori. Allora, come si risponde a questo sradicamento territoriale, che poi è anche alla base delle migrazioni dei popoli e alla base purtroppo di quel sogno di poter trovare nelle aree urbane, nelle megalopoli, una vita migliore, cosa che non è?
Un po' l'effetto Ciambella della Sardegna, no? Che è anche l'effetto si spopola e le coste invece.
A queste logiche che conducono a sradicare, come si risponde? Territorializzando, cioè facendo delle azioni chiare e precise per mantenere le persone nei territori d'origine. E come si mantengono le persone nei territori d'origine? Beh, qui oserei dire, leggete il mio libro.
E questo va bene.
Però se vuoi possiamo spiegarlo come si mantengono le persone nel territorio.
No, questo no, lo lasciamo alla lettura, anche perché veramente ci stiamo quasi per avviare alla conclusione. E io avevo almeno un'altra curiosità da chiederti, perché insomma probabilmente dal 4 maggio non torniamo alla normalità, perché ovviamente non sappiamo neanche cosa sia la normalità e come verrà riproposta, però diciamo queste misure fortemente restrittive un po' si allentano, quindi le imprese, il lavoro dovrebbe riprendere, l'attività dovrebbe riaccendersi, il motore dell'industria, dell'economia dovrebbe finalmente ripartire. Ecco, alla luce di questa ripartenza, il primo consiglio che tu ti sentiresti di dare, anche alla luce della riflessione che hai fatto all'interno del tuo libro, naturalmente.
Guarda, c'è una questione fondamentale. Tutto quello che ho detto sulla rinascita non ha senso, non ha alcun senso, quindi buttiamolo via, se noi non salviamo il paziente. Cioè noi abbiamo da gestire una fase di transizione. O riusciamo a salvarlo il sistema economico, ovvero riusciamo a salvare un tessuto minimo base di attività produttiva e di livelli di occupazione, garantendo quindi reddito d'impresa e reddito da lavoro. E qui si apre un mondo, perché purtroppo Il fatto che la politica non si avvalga di esperti, di economisti, ci sta a dimostrare come stiamo commettendo degli errori drammatici, come si può pensare che le interruzioni forzate delle attività produttive vengono risolte con una ipotesi di liquidità legata all'indebitamento. Cioè, io ti ho costretto a fermarti, se vuoi riprendere ti devi indebitare e non ci riesci neanche perché le banche non ti danno la liquidità, perché anche per quei famosi 25.000 euro ti fanno il pelo e il contropelo del merito del credito. Allora, o la politica capisce, se vuole evitare anche i forconi, perché noi siamo a rischio guerra civile, perché quello che sta succedendo, la portata di quello che sta succedendo non è ben chiara evidentemente. Allora, o noi salviamo il sistema con delle iniezioni di liquidità fortissime, e siccome non lo possiamo fare in moneta ordinaria dobbiamo ricorrere alla moneta complementare, perché questa secondo me è la vera sfida. Oggi si riesce a dare credito alle imprese immediatamente solo con la sovranità monetaria locale. Ecco, la sovranità che mi dimenticavo prima era quella monetaria.
E ce l'hai raccontata in chiusura.
Quindi, primo problema, salvare il malato.
Perfetto. Ricordiamo che il titolo del saggio è questo: dopo il coronavirus, vademecum per la rinascita economica dei territori, è della Blue Oberon Edizioni. Per adesso il libro lo si trova in formato elettronico nelle maggiori piattaforme, dalla Feltrinelli, IBS e via discorrendo. Quindi buona lettura a tutti e grazie.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa. We'll be right back.